Allora, concludiamo il nostro percorso, come vedete sui vostri fogli, sempre mantenendoci ancora un istante sul tema della prossimità fraterna e della figura domestica della Chiesa, affrontando due testi, forse i due più piccoli, più veloci, più brevi del Nuovo Testamento, che sono la lettera di Paolo a Filemone, qui c'è un errore FM e non FL, e la terza lettera di Giovanni. Sono due testi brevissimi che si leggono in un minuto, sì e no, eppure vedrete che dentro a questi testi c'è un intero mondo. Premetto una cosa importante sull'aggettivo domestica per quanto riguarda la Chiesa. Avete inteso che è una possibilità per ripensare il senso del nostro essere Chiesa in un contesto che non è più genericamente o generalmente cristiano, bene? Cioè la Chiesa non coincide più con la società, va bene? Con il suo ambito civile, perlomeno qui in Occidente, va bene? E quindi chiaramente questo chiede a noi che per secoli, millenni, sostanzialmente abbiamo unificato tutte le cose, cioè essere parte di questo mondo voleva dire essere sostanzialmente cristiani, e ci chiede un passaggio diverso, un ripensamento della nostra presenza nel mondo, nell'ordinario della vita. Allora, voi sapete che c'è anche chi dice il futuro della Chiesa sarà una Chiesa domestica, nel senso di piccoli gruppi, piccolo gregge, che però sarà talmente piccolo da trasformarsi in una setta. No, ci sono, anche queste cose vengono dette anche all'interno dei nostri ambienti a volte, no? Cioè, il mondo è diventato talmente refrattario al Vangelo che il futuro della Chiesa sarà una comunità quasi di perfetti che si scelgono, dove tutto andrà quasi alla perfezione e, insomma, ci guardiamo noi, va bene? Ripeto, è un'esagerazione questa, però stiamoci attenti perché potrebbe essere un modo di leggere l'essere divenuti minoranza. Questo è un problema, capite? Perché vuol dire che la Chiesa non sarebbe più una Chiesa in uscita, in missione. Quindi essere piccoli, più deboli, più fragili, non vuol dire chiudersi alla maniera quasi settaria, no? Noi, gli altri, noi siamo i perfetti, gli altri. Ecco, fin dall'inizio la Chiesa ha sempre resistito a questa tentazione. Allora, vedremo adesso che in questi due biglietti, non sono neanche lettere, ecco, scopriremo che la Chiesa delle origini, che certamente è molto piccola, se volete anche proprio come numero, quasi insignificante, in realtà non legge il suo essere Chiesa piccola, domestica, piccolo gregge, come autoreferenziale, come chiusa in se stessa, anzi, esattamente il contrario. Già gli Atti degli Apostoli lo dicono, e noi a volte anche i nostri bambini a scuola o giovani ragazzi sentono delle robe che anche dal punto di vista storico non sono granché, tipo ormai è passata quest'idea, no? Le prime comunità si radunavano nelle catacombe per fuggire alle discriminazioni, eccetera, no? E abbiamo perso invece tutto ciò che davvero è accaduto in quelle comunità. Certo che c'è stata la persecuzione, sappiamo, no? Ma per esempio negli Atti degli Apostoli si dice anche che i cristiani godevano il favore di tutto il popolo, anche se il mondo non era cristiano, immaginarsi, no, l'impero romano. No, questo ci fa capire che i primi cristiani non è che erano tutti lì un po' chiusi, capisci, no, a combattere contro il mondo che era contro di loro. Erano piccoli gruppi però significativi che, vivendo con tutti la vita di tutti i giorni, erano persone profetiche che sapevano dare gusto buono, nuovo alle relazioni di ogni giorno. Lo notiamo attraverso questi due testi con cui concludo un po' questo percorso. Sono due testi che ci fanno capire in modo molto concreto, credo, no? Che cosa voglia dire accogliere l'annuncio del regno come prossimità inedita di Dio, no? Come ci siamo detti, in Gesù, perché tutto questo diventi vita cristiana, diventi missione e non chiusura dentro noi stessi. Il primo testo è la lettera a Filemone. sappiamo, credo, più o meno di che cosa si tratta. Paolo scrive a Filemone, il quale presumibilmente è un personaggio abbastanza di alto rango, perché ha uno schiavo che si chiama Onesimo, o meglio, lo aveva perché questo schiavo, non si capisce bene il motivo, non è più a casa del suo padrone. È fuggito, non è fuggito, fatto sta che Paolo, che intanto si dice essere in prigione per il Vangelo, per Cristo, è, come dire, onorato di avere questo schiavo che presumibilmente sta aiutando Paolo, perché dice è veramente bravo, si sta prendendo cura di me. Allora sentite che cosa dice Paolo. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo al carissimo Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno nella lotta per la fede, e alla comunità che si raduna nella tua casa. Vedete? Abbiamo uno spaccato storico di come le prime comunità cristiane vivevano. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Vi faccio notare quello che vi dicevo stamattina già. Qui notiamo il 2-2, vedete? Non è che Paolo scrive a Filemone dicendo: scrivo a te, tu sei il capo della comunità e il resto non mi interessa. Scrivo a te, io per primo mi riferisco a te anche a nome di Timoteo, e poi saluta tutti gli altri, saluta tutti coloro che collaborano con te. Quindi sentiamo la bellezza, la profondità di una comunità piccola ma fervente, con tanti collaboratori, con tanti carismi. Vedete? Nessuno è solo. Già questo dovrebbe farci pensare a molte cose. Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere. C'è una sorta di comunione tra di noi e tra i credenti, che dovremmo anche sempre riscoprire, e che avviene attraverso la preghiera. Anche la preghiera cristiana ha una valenza sempre ecclesiale, non è solitaria, ma nella preghiera portiamo tutti. Ti ricordo nelle mie preghiere, non è solo un modo di dire un po' retorico, cioè noi crediamo davvero che c'è una comunione più grande che ci accomuna anche così in Cristo. Perché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. Sappiamo che i primi cristiani si chiamavano così, eh? I santi sono appunto le persone che appartengono alla comunità. Quindi probabilmente questo personaggio è elogiato da Paolo perché nei suoi viaggi ha sentito che Filemone custodisce bene la sua comunità, perché si dedica a tutti i santi, alla comunità, non da solo, insieme ad altri, è fervente nella fede e nella carità. La tua partecipazione alla fede diventi operante per far conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo. Ma vedete, tra noi, la fraternità, per Cristo. Attraverso Cristo siamo fratelli e dunque io posso anche osarmi, no, di dirti e chiederti qualcosa, che adesso ti chiederò. La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. Qui, se vogliamo, c'è sullo sfondo la teoria del corpo, no? Cioè Paolo, pur essendo lontano, in prigione, eccetera, imprigionato per Cristo, sente di essere accomunato a questo corpo. Perché? Perché ci sono delle membra, in questo caso Filemone, a cui si rivolge, che essendo fervente nella fede rende tutto il corpo più ricco nella fede. Per questo, pur avendo in Cristo, sentite che bello questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, Paolo, vedete, non rinuncia alla sua autorità, come vi dicevo. Cioè non si tratta di dire nella Chiesa non deve esserci autorità, sarebbe un caos. Nessuno vive senza l'autorevolezza, la guida di qualcuno. Paolo dice: io potrei essere nelle facoltà per il compito che ho di ordinarti una cosa bella, ma te la posso ordinare, basta, ma non voglio fare così, perché è in nome della carità piuttosto che voglio esortarti. L'esortazione è diversa, no, dal comando. Ti esorto, ti spingo a. Io Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. E adesso arriva la richiesta. E vedete, prima della richiesta, di quante cose si parla. Non è solo captatio benevolenze, come dire, adesso ti intorto bene, non ti faccio l'elogio e poi... No, è evidente che non è così. No, c'è effettivamente l'esperienza di una comunione che nasce dalla fede. È uno spaccato bellissimo, vedete, delle prime chiese. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Spesso Paolo ha questa immagine per dire l'apostolato, la missione. Paolo si sente padre di chi ha generato appunto alla fede. Noi non sappiamo bene la situazione, ma abbiamo intuito che questo schiavo Onesimo, venuto a contatto con Paolo, fuggendo probabilmente dal suo padrone Filemone, è stato generato alla fede, iniziato alla fede da Paolo, tanto che lo chiama figlio nella fede. Lui che un giorno ti fu inutile, probabilmente perché scappò, ma che ora è utile a te e a me, non solo a me. Io te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Paolo poteva dire, vabbè, questo è fuggito, avrà avuto anche dei problemi suoi, no? Adesso me lo tengo, è uno che si prende cura di me, sono contento e felice che si sia aperto alla fede, meglio di così, stiamo tutti qua, no? Felici e contenti. E vissero felici e contenti. Paolo no. Paolo scrive a Filemone per dire, per me sarebbe più facile tenerlo Onesimo, io invece te lo rimando, proprio perché mi sta a cuore. Capite qui che libertà di spirito c'è, a proposito di stamattina? Altro che trattenere le persone. È il contrario qui, eh? È il contrario. Te lo restituisco. Noi non dobbiamo scandalizzarci del fatto che la schiavitù in quel momento storico fosse un dato acquisito, perché quella era la società. Tra l'altro c'è ancora oggi, purtroppo. Sappiamo però anche che noi non dobbiamo pensare agli schiavi come a volte anche lì noi li abbiamo pensati un po' a fumetto, no? Questi qua sempre tutti buttati giù, certo, c'erano situazioni drammatiche, presumibilmente non era il caso di Onesimo. Sapete che nelle case anche dei patrizi romani gli schiavi avevano, come dire, anche una loro dignità da un certo punto di vista. Poi anche tra loro c'erano molte gerarchie. Non dobbiamo però solo pensare allo schiavetto che, insomma, è frustato tutto il giorno, eccetera, no? E in ogni caso però la schiavitù è un problema. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, quasi come fossi tu. Ora che sono in catene per il Vangelo, come dire, per me sarebbe stato molto più utile. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Pensate quanta attenzione c'è in Paolo nello scrivere a Filemone. Qui davvero sentiamo l'amicizia, vero? Nulla di forzato. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Soffermatevi poi su questa frase che è molto forte e profetica. Questo schiavo è fuggito. Paolo legge questa fuga in un altro modo. E se invece questa separazione momentanea fosse proprio servita perché tu possa riavere Onesimo, ma in modo nuovo? E infatti Paolo aggiunge, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora di più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Vi rendete conto? In un'epoca in cui la schiavitù è del tutto normale, acquisita a livello culturale, Paolo ha il coraggio di dire, in nome di Gesù, Stiamo vivendo delle relazioni nello spirito talmente nuove che questa è l'occasione per dirci che anche la schiavitù può essere superata. Io ti chiedo di riprenderti, Onesimo, non più come schiavo, ma come uomo libero e fratello. Noi non possiamo mai leggere questo testo come una letterina, è potentissimo. È quello che succedeva tutte le domeniche quando, chiesa domestica, spezzando il pane nelle case c'erano tutti, Non c'erano i perfetti o solo qualcuno. C'erano adulti, giovani, anziani, sani, malati, uomini, donne, che potevano partecipare come tutti gli altri. C'erano gli schiavi che partecipavano allo spezzare del pane come tutti gli altri. Capite che questa roba qui ha generato una rivoluzione? Silenziosa, ma una rivoluzione. I cristiani una volta alla settimana, al giorno del Signore, si ritrovavano a fare una cosa in cui tutti avevano il loro posto, al di là dell'essere uomo, donna, schiavo, libero, giovane, anziano, sano, malato. Questa cosa qui, una volta, due, tre, dieci, cinquanta, mille, ha generato una mentalità che qui vediamo all'opera in questa letterina, in questo brevissimo biglietto. Se dunque tu mi consideri amico, vi ho chiamato amici. Vedete qui? Abbiamo un'istantanea di una comunità che ha preso sul serio quel vi ho chiamato amici, non schiavi. Accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io. Intercessore, mi metto in mezzo io. Pago io per lui se c'è qualcosa che non va. A me interessa che Onesimo torni da te, uomo, amico, libero, fratello. Pago io. Mi metto in mezzo io e lo scrivo. Lo attesto. Sentiamo anche, ecco, questa è l'autorità. Paolo sta esercitando la vera autorità, Non è che non bisogna esercitarla, il punto è esercitarla bene e sulle cose che contano e che liberano. Per non dirti che anche tu mi sei debitore e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io possa ottenere questo favore nel Signore. Dai questo sollievo al mio cuore in Cristo. Dammi questo sollievo, per favore. Cioè, restituisci libertà, umanità a Onesimo. Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche di più di quanto ti chiedo. Fiducia incondizionata di Paolo a Filemone. E poi finisce così alcune raccomandazioni domestiche di nuovo, Al tempo stesso preparami un alloggio, perché grazie alle vostre preghiere spero di essere restituito anch'io a voi, non solo Onesimo. Contemporaneamente Paolo dice: sono sicuro che attraverso questa relazione, preghiere eccetera, anche questo momento di prigionia passerà, preparatemi già un alloggio perché non vedo l'ora di poter ritornare da voi. Ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù. Anche nella prigionia non si è da soli, tra cristiani. Insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Pensate, in un bigliettino così, che cosa c'è? Questo è il primo tratto, un primo spaccato che lasciamo lì davanti a noi. Il secondo è forse ancora più breve, la terza lettera di Giovanni, sconosciuta ai più, vale la pena riprenderla. Sapete che le tre lettere di Giovanni, questa è la più breve proprio, sono poste insieme spesso anche a tutto il resto dell'opera giovannea, in particolare il quarto Vangelo, perché in modo diverso però hanno sempre come caratteristica l'esigenza di affrontare le prime divisioni nelle comunità cristiane. Sono già lettere più avanti nel tempo, pare che questa sia del 100 d.C., quindi capite che sono già passati un po' di decenni e iniziano anche le prime eresie, soprattutto quella più in voga è la gnosi, no? Cioè quell'idea, guarda un po', che ritornano in vesti diverse nei millenni del cristianesimo. Sì, Gesù Cristo è venuto, ma non proprio nella carne, non proprio a livello corporeo, no? Quindi, no? E quindi di nuovo questa separazione tra l'incontro con Dio e l'amore ai fratelli. Allora queste comunità insistono molto, no? Sia anatema addirittura si dice, no? Per chi dice, no, che Dio, 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 e poi manda via il proprio fratello, vedete, no? È attraverso l'ospitalità e la fraternità che noi tocchiamo la verità di Dio che è venuta in mezzo a noi, eccetera, no? Cioè questo è un leitmotiv continuo di queste lettere. In modo molto più domestico, molto più immediato, questa lettera dice in sostanza la stessa cosa, però in modo molto, molto semplice. Lo leggiamo un attimo. Io, il presbitero, una delle pochissime volte in cui si utilizza questa parola in modo più esplicito, è chiaro, il tempo sta anche andando avanti, la comunità si sta anche meglio strutturando nel corso del tempo. Io, il presbitero, probabilmente Giovanni il presbitero, adesso non stiamo su questioni più esegetiche di chi abbia veramente scritto questa lettera, è comunque di natura giovannea. Chi scrive si rivolge al carissimo Gaio, io il presbitero, al carissimo Gaio che amo nella verità. Quindi ritorniamo di nuovo anche attraverso i saluti al tema dell'amicizia. Nella verità io mi sento prossimo, seppure distante, devo scrivere a Gaio. Carissimo, mi auguro che in tutto tu stia bene e sia in buona salute, come sta bene la tua anima. È anche bello leggere questi testi così, no? In modo semplice. Voglio dire, questi si salutano. E allora, come va la vita? Cosa sta succedendo, no? Mi ricordo di te, sono preoccupato di te. Ecco. E noi diciamo parola di Dio a questo. Quindi, ogni tanto pensiamoci, no? C'è anche qui un elogio. Mi sono molto rallegrato, infatti, quando sono giunti alcuni fratelli e hanno testimoniato che tu, dal modo in cui cammini nella verità, sei veritiero. Quindi siamo di fronte a un capo di comunità che si sente dire, no, da questa lettera che giunge da questo presbitero: bravo, bene, ho sentito una cosa bella di te, no? Che sei veritiero, che cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Sembra quasi di sentire, no? Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. C'è quasi una sorta di sovrapposizione. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché stranieri. Qui cominciamo a capire che probabilmente chi scrive sta arrivando ad un problema che poi deve affrontare. Che cosa stiamo scoprendo? Che questo Gaio è elogiato per il fatto che ha ospitato nella sua comunità, nella sua chiesa domestica, dei collaboratori stranieri. Quindi probabilmente chi si è aperto alla fede, anche se non è parte del popolo di Israele. Non sappiamo benissimo che cosa sia accaduto, ma questo cominciamo a intuirlo. Quindi c'è un elogio molto preciso, non di, come dire, trasparenza generica, ma che assume una figura precisa. Gaio si è impegnato nell'ospitalità. Ecco perché viene elogiato. Mi rallegro. Essi, questi fratelli, hanno dato testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro il necessario per il viaggio in modo degno di Dio. È presumibile che questi fossero dei missionari stranieri che hanno trovato ospitalità presso la comunità di Gaio. Per il suo nome, infatti, di Dio, essi sono partiti senza accettare nulla dai pagani. Libertà di spirito. Le regolette di questa mattina. Bastone e poche cose e basta. Noi perciò dobbiamo accogliere tali persone per diventare collaboratori della verità. Vedete che la riflessione continua sul gesto che Gaio ha compiuto, perché Gaio e la comunità si rendano conto che per un gesto di ospitalità si diventa collaboratori della verità. Capite quanto importante il gesto ospitale? Ho scritto qualche parola alla Chiesa su questo, ma Diotrefe, il capo di un'altra comunità, o forse della stessa, non si capisce bene, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. E qui arriva il punto per cui questa lettera è stata scritta. Da una parte c'è un elogio che fa riferimento all'essere collaboratori della verità grazie all'ospitalità, dall'altra parte qui c'è un rimprovero. Vedi Gaio, devo dirti che un certo Diotrefe ha fatto esattamente il tuo opposto. Ecco le prime divisioni nella comunità, vedete? Non siamo stati accolti, soprattutto perché questo ambisce al primo posto. Non è più un modo adeguato di esercitare l'autorità nella comunità. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando di noi con discorsi maligni. Si arrabbia qui, eh? Vuol dire che la questione non era di poco conto. Ma anche così, seppure in modo negativo, sentiamo il tratto domestico della Chiesa, no? Tra amici succede anche questo, eh? Perché si accetta che l'altro ti rinfacci le cose. No, io devo dirti che questa cosa non va. Come sono pronto a rallegrarmi per Gaio, così io questa cosa te la devo dire. Non va bene questo. Dobbiamo risolvere questa roba qui. Come mai? Come mai succede questa cosa? Dobbiamo risolvere, non può rimanere lì. Tra l'altro con discorsi maligni, quindi probabilmente c'era veramente una divisione interna un po' malvagia, non di poco conto. Non contento di questo, non riceve i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla chiesa. Sono robe forti, eh? Carissimo, non imitare il male. Cioè lui è un po' preoccupato che Gaio, pur nella sua capacità di essere così, sia a sua volta preso, rovinato da questa malvagità che rischia di far perdere il senso delle cose. Quindi, come dire, mi raccomando, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto Dio. Attenzione, non dice non è da Dio, perché tutti vengono da Dio, tutti siamo figli e fratelli. Ma chi fa il bene è da Dio, chi fa il male, pur essendo da Dio, non lo ha veduto. Non ne è diventato la trasparente testimonianza. Si conclude così. A Demetrio, non si sa chi è, forse pare che sia colui a cui è stata affidata questa lettera, che poi viene mandata alla comunità, tutti danno testimonianza, anche la stessa verità. Quindi vuol dire che è un altro che, insomma, vive bene la sua missione. Anche noi gli diamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Qui sentiamo l'eco giovanneo. Io do testimonianza e noi sappiamo che la testimonianza... Quindi vuol dire che c'è, come dire, un linguaggio di bella autorevolezza. Noi diamo testimonianza che state camminando nella verità. E finisce così. Molte cose avrei da scriverti. Un po' anche come finiva il quarto Vangelo, no? Molte cose bisognerebbe ancora, ma non basterebbe il mondo intero per contenere gli scritti. Ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Bello questo, eh? Ci sono delle cose che non possiamo limitarci, oggi diremmo, a scrivere per mail o per WhatsApp o per messaggio. O anche per lettera, purtroppo non ci sono più le lettere oggi, eh? Ci sono delle cose che poi è necessario dirci personalmente. Infatti dice, spero però di vederti presto e parleremo a viva voce. Importante questo, eh? La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno, punto. Verrò in presenza e magari quell'altro là che avrà sentito dice, oh caspita, adesso certamente dovremo un po' confrontarci, no? Un po' di sano timore anche, ma che è bello, cioè è proficuo, no? Genera qualcosa. Si presume che prima o poi questi si siano incontrati e speriamo abbiano risolto quella questione che non era di poco conto. Non voglio scrivere troppo con carta e penna, verrò io al momento opportuno e così ci confronteremo. Ecco, tutto il nostro percorso che era iniziato con non vi chiamo più servi, schiavi, ma amici, finisce con questo versetto. Gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno. Quindi si presume anche quel tale altro Diotrefe che, nonostante abbia sbagliato, un po' come Gesù dice a Giuda, continua comunque ad essere chiamato amico. Allora, perché ho voluto concludere così? Perché se ci siamo detti tante volte in questi giorni che appunto l'esperienza della fede passa nelle piccole cose, nell'ordinario, eccetera, questo dobbiamo mantenerlo fino in fondo. Cioè salutarci così, chiudere così, no, con questi due spaccati domestici delle prime comunità cristiane, ci ricorda che è da lì che noi dovremmo partire sempre. Non è più il tempo dei grandi eventi, non è più questo tempo, mettiamoci il cuore in pace. Però io dico anche, meno male forse, perché a questo punto si apre finalmente la possibilità di tante altre cose. Prendiamo anche solo Filemone e la terza Giovanni. No, se come Chiesa imparassimo a sentirci liberati dall'annuncio liberante del Vangelo per creare le condizioni affinché altri siano liberi, primo. Secondo, sentirci ospitati per imparare ad ospitare altri in modo gratuito. Ogni tanto me lo chiedo, c'è poi tanto di più da fare? A me sembra di no. Con questa piccola provocazione termino qui le cose che avevo da dirvi in questi giorni. Buon proseguimento. Grazie, perché reciprocamente così ho fatto anche io gli esercizi, no, veramente, cioè, non così, no. Anche perché è stata l'occasione reciproca per riflettere su queste cose e a mia volta fare gli esercizi con voi.